22.30, le news della notte di Popolare Network. Dagli Stati Uniti toni trionfalistici sulla guerra in Medio Oriente. L'amministrazione Trump però continua a non dire quale sia la sua strategia per sbloccare lo stretto di Hormuz e sarebbero in arrivo migliaia di Marines nella regione. Europei e ucraini hanno criticato la Casa Bianca per l'allentamento delle sanzioni americane al petrolio russo. In Libano nuovi bombardamenti israeliani e ordine di evacuazione per quasi tutta la zona sud del paese. Colpito un centro medico, 2 le vittime. No alla guerra in nome dell'articolo 11 della Costituzione, lo afferma il Consiglio Supremo di Difesa. L'organismo presieduto da Mattarella critica la guerra all'Iran e si appella al multilateralismo. Meloni dice l'Italia promuove un allentamento della tensione nel Golfo. Una storia di rapporti oscuri tra Stato e mafia. È morto a 94 anni Bruno Contrada, ex dirigente di polizia e dei servizi segreti, fu arrestato nel 92 e condannato per concorso esterno, con una sentenza poi giudicata illegittima dalla Corte Europea dei Diritti Umani. Buonasera da Alessandra Tommasi e dalla redazione. Mentre dagli Stati Uniti arrivano dichiarazioni trionfalistiche sulla guerra contro l'Iran, l'amministrazione Trump starebbe mobilitando migliaia di Marines e di altre navi in vista di un rafforzamento delle operazioni in Medio Oriente. Cacciabombardieri americani e israeliani scelgono i bersagli a piacimento grazie al dominio aereo, ha detto oggi il segretario della difesa Pete Hegseth, che ha parlato di conflitto impari con Teheran. Nella pratica però la strategia americana non è chiara e l'arrivo di nuovi militari, finora annunciato solo dai media, rischia di allungare ancora il conflitto. Da New York, Roberto Festa.
Tra le ultime notizie, sì, che danno questo senso di confusione, c'è quella secondo cui la portaerei Tripoli e 5.000 Marines americani si stanno trasferendo in Medio Oriente dalla loro base in Giappone. Altre fonti parlano però di 2.200 Marines diretti verso l'Iran a bordo di 3 navi anfibie della Marina americana. Sono notizie ancora parziali che però alludono alla necessità per gli americani di riaprire con le armi lo stretto di Hormuz, chiuso alla navigazione dagli iraniani. Ancora oggi in conferenza stampa il segretario della difesa Pete Hegseth ha detto: non preoccupatevi, abbiamo una soluzione per tutto. Ieri Donald Trump aveva definito il caos energetico globale una divagazione di breve termine. Non è così, quella scatenata da questa guerra è la crisi energetica più grave dal conflitto di Suez del 1956. Il governo statunitense cerca di rassicurare, ma è ormai evidente che le cose non stanno andando nel senso voluto. C'è il caos energetico, c'è il fatto che americani e israeliani non sono riusciti a dare alla leadership iraniana un colpo totale e definitivo, e fonti di intelligence spiegano che a meno non si vada avanti con la guerra appunto per mesi, quel colpo non sarà messo a segno. L'amministrazione Trump però non può andare avanti per mesi, gli americani non vogliono essere trascinati in un nuovo Iraq, in un altro drammatico insensato conflitto. Diversi media statunitensi oggi raccontano che all'interno dell'amministrazione si è scatenata una lotta tra fazioni, c'è chi vuole andare avanti a bombardare, c'è chi consiglia di fissare obiettivi chiari e poi tornare a casa, e c'è chi anzitutto J.D. Vance se ne sta zitto ma non ha mai voluto la guerra. Gli obiettivi delle bombe sull'Iran non erano chiari all'inizio, non è chiaro ora come uscirne. In mezzo, come sempre in una sorta di bolla, c'è lui, Donald Trump, che continua a dire abbiamo vinto.
Lo stretto di Hormuz resta intanto sostanzialmente bloccato. Secondo gli analisti di Lloyd's, da qui sono passate in questi giorni di guerra 77 navi. Nello stesso periodo l'anno scorso erano state 1.229. Oggi europei e ucraini hanno criticato la decisione di Donald Trump di allentare le sanzioni sul petrolio russo. Emanuele Valenti.
La decisione di Trump di allentare le sanzioni americane sul petrolio russo è l'ultima dimostrazione dell'approccio del presidente americano alla politica internazionale. Niente alleanze, basta multilateralismo, non al rispetto delle regole se non funzionali ai propri interessi. L'impatto dell'allentamento delle sanzioni sul petrolio russo già caricato sulle petroliere bloccate in mare dipenderà dalle tempistiche. Al momento la decisione durerà un mese, ma se la guerra dovesse andare avanti ancora a lungo non si può escludere una proroga. Alcuni analisti sostengono che già nei prossimi 30 giorni Mosca possa incassare qualcosa come 10 miliardi di dollari. Oltretutto, in queste due settimane di guerra in Medio Oriente la Russia avrebbe già guadagnato molto di più rispetto a prima. Il tesoro americano ha detto che per i russi il guadagno sarà minimo, mentre la misura aiuterà a riequilibrare il mercato energetico alle prese con la crisi di Hormuz. Uno dei consiglieri più fidati di Putin, Dmitriev, ha dato il senso di questo passaggio. La decisione americana conferma che la Russia sia parte integrante della stabilità del mercato energetico. Il ritorno di Trump alla Casa Bianca, sappiamo, aveva già riabilitato Putin come attore internazionale riconosciuto dall'Occidente. Ora quest'ultima mossa sulle sanzioni al petrolio consolida questo processo. Oltretutto, nonostante quanto dichiarato dal Tesoro americano, diversi esperti di energia hanno detto in queste ore che il petrolio russo nuovamente sul mercato non potrà in alcun modo riequilibrare il buco prodotto dal blocco di Hormuz. Rimane quindi il significato simbolico di questa decisione, che ha un notevole peso politico. Nonostante le proteste europee, Putin può stare tranquillo.
A dimostrazione della criticità di questo passaggio, la preoccupazione europea e il tentativo di allentare l'impatto economico della guerra. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
A Bruxelles non si è nemmeno aperto il dibattito se allentare le sanzioni contro l'esportazione di petrolio russo come fatto dagli Stati Uniti. Il no è secco dalla Commissione, ma questo non toglie che una soluzione alla crisi legata alla disponibilità di petrolio e gas vada trovata in fretta. Ecco perché, secondo quanto riporta i Financial Times, Francia e Italia avrebbero avviato i contatti con l'Iran per garantire il passaggio delle navi europee dallo stretto di Hormuz, cioè dal collo di bottiglia all'ingresso del Golfo Persico, che è praticamente chiuso dall'inizio dell'attacco statunitense e israeliano contro l'Iran. Roma smentisce i contatti, Parigi no. Anzi, lo stesso Macron si sarebbe attivato per ripristinare, almeno in parte, le spedizioni di petrolio e gas naturale liquefatto dalla regione del Golfo, da cui transita circa un quinto della produzione mondiale. Nell'Unione non c'è un fronte comune sul dialogo con Teheran, anche se questo sarà un tema al vaglio del Consiglio europeo di giovedì prossimo. A quanto si apprende a Bruxelles, però, la via più auspicabile è una forte iniziativa guidata dall'ONU. In altre parole, garantire il passaggio a tutte le spedizioni, a prescindere dalla bandiera battente delle navi. La Commissione per il momento ricorda solo che il flusso ininterrotto di energia e merci è l'assoluta priorità. La missione militare marittima europea Aspides al momento però non è in grado di svolgere un ruolo attivo nella regione. Per questo motivo l'alta rappresentante Callas chiederà lunedì ai 27 ministri degli esteri di allocare nuove risorse per l'operazione difensiva, senza frammentare il coordinamento europeo in troppe catene di comando nazionali. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Sul campo abbiamo detto la guerra va avanti con raid e bombardamenti. Intercettato un terzo missile iraniano sulla Turchia. Pesantissimi anche gli attacchi israeliani sul Libano. Secondo i media locali, poco fa sarebbe stato colpito un centro medico nel sud del paese, due i medici uccisi. Il governo israeliano aveva ammesso oggi che fino al disarmo totale di Hezbollah colpirà anche obiettivi civili e che la sua operazione militare è solo all'inizio. In Iran, con un chiaro messaggio all'interno e all'esterno, il regime ha mandato in piazza diversi membri dell'attuale leadership. Un mistero lo stato di salute del nuovo leader Mojtaba Khamenei. In tutto questo non si allenta la pressione. Farian Sabai.
Gli iraniani in Iran sono tra incudine e martello. Da una parte rischiano di morire sotto le bombe israeliane e statunitensi, dall'altra sono vittime di un regime repressivo che da tempo ha perso ogni legittimità. L'Iran è stato isolato digitalmente dal resto del mondo, da un blocco totale di internet dall'inizio della guerra in Medio Oriente. Per aggirare le restrizioni, alcuni iraniani si sono rivolti ai terminali Starlink della società statunitense SpaceX, che si connettono a internet tramite satellite, ma questa attività costituisce reato in Iran ed è punibile con la reclusione. Secondo la legge della Repubblica Islamica, le persone ritenute colpevoli di uso, trasporto, acquisto, vendita di dispositivi di comunicazione elettronica via internet come Starlink, utilizzati per accedere a contenuti vietati, possono essere condannate fino a 2 anni di carcere. E oggi le autorità iraniane hanno reso noto di aver arrestato a Shiraz un uomo di 37 anni accusato di essere a capo capo di una rete che vendeva l'accesso internet proprio tramite i terminali Starlink. L'uomo aveva creato una rete in diverse province del paese per vendere l'accesso internet senza restrizioni con Starlink. Ma non è da escludere che fosse stato arrestato già a gennaio, quando gli iraniani erano stati sottoposti a un blocco di internet di 18 giorni, il più lungo finora, durante le proteste antigovernative che hanno causato migliaia di morti. Per Popolare Network, Farian Sabai.
Oggi il Consiglio Superiore di Difesa, presieduto da Mattarella, ha ribadito il no alla partecipazione dell'Italia alla guerra in Iran, e lo ha fatto citando l'articolo 11 della Costituzione. Ha condannato una guerra definita iniziativa unilaterale di Stati Uniti e Israele e ha fatto appello alle istituzioni internazionali e al multilateralismo. Una sottolineatura coerente con la linea del Presidente della Repubblica. In tema di politica italiana e guerra, oggi il ministro degli esteri Tajani ha smentito una notizia pubblicata dal Financial Times di contatti italo-francesi con le autorità italiane per la sicurezza della navigazione sullo stretto di Hormuz. Meloni però ha lasciato intendere piuttosto esplicitamente che un'iniziativa italiana esista. L'Italia, al fianco dei partner internazionali, inclusi i paesi del Golfo maggiormente colpiti, resta fermamente impegnata nel promuovere un allentamento della tensione. Queste le sue parole. Al congresso di Magistratura Democratica, il procuratore di Roma Lovoi si è tolto la soddisfazione di rispondere sia al ministro della giustizia Nordio che alla sua capo di gabinetto Bartolozzi. Con Nordio è stato particolarmente duro. Chi definisce il CSM paramafioso o non capisce di mafia o non capisce di magistratura. Da Roma, Anna Bredice.
Porto i saluti del plotone, cioè della Procura di Roma. Con una battuta pungente, il procuratore di Roma Francesco Lovoi ha aperto il suo intervento al congresso di Magistratura Democratica. Lovoi non appartiene a Magistratura Democratica, fa parte invece di quella corrente più conservatrice di magistratura indipendente, eppure ha la stessa opinione degli altri sulle conseguenze della riforma, al punto da chiedere un passo in più nell'unità dei magistrati per contrastarla. Non solo nel suo intervento riprende quell'attacco di Giusy Bartolozzi ai magistrati come un plotone di esecuzione, ma aggiunge anche che chi definisce il CSM paramafioso non capisce di magistratura, e chi lo disse è stato proprio il ministro della giustizia Nordio. Nella relazione di apertura del congresso, il segretario di Magistratura Democratica ha spiegato che la riforma altro non è che l'interpretazione nazionale più soft dello spirito trampiano, con una comune prospettiva all'indebolimento degli organi di rilevanza costituzionale. Il congresso dei magistrati apre un fine settimana pieno di iniziative per il referendum, del resto manca una manciata di giorni al voto, anche se tutto il fronte per il no sarà insieme in Piazza del Popolo il 18. A destra invece ogni partito farà iniziativa singola. Il giorno dopo ancora gli echi del nuovo attacco di Meloni contro i magistrati, accusati di liberare stupratori, immigrati, pedofili, in un crescendo di accuse perché immagina che puntare a quell'allarme possa portare i suoi elettori al voto. Schlein le ha risposto chiedendo di ascoltare le parole di Mattarella. Un botta e risposta che mal si concilia in questi giorni alla possibilità di un incontro, di un tavolo comune per affrontare il conflitto in Iran. Linea allo studio.
Stamattina tre operai sono morti mentre andavano al lavoro sull'autostrada A1 in provincia di Frosinone. Secondo la ricostruzione emersa finora, il furgone della loro azienda sarebbe stato tamponato da un mezzo commerciale ed è uscito fuori strada, precipitando in una scarpata. I lavoratori si chiamavano Valentino Perinelli, 24 anni, Mauro Agostini, 42 anni, ed Emiliano Martucci, 45. La loro è una strage di morti in itinere, persone che muoiono nel percorso tra casa e lavoro. Il numero di infortuni di questo tipo è in aumento sia a livello locale che a livello nazionale. Ed è morto a 94 anni Bruno Contrada, ex dirigente di polizia ed ex numero 3 del SISDE, uno dei servizi segreti italiani in cui entrò negli anni più violenti della guerra di mafia a Palermo. Contrada è stato al centro di diverse vicende giudiziarie legate ai rapporti tra Cosa Nostra e lo Stato. Fu arrestato nel 92, l'anno delle stragi, in cui furono uccisi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Nel 96 fu condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Su di lui abbiamo intervistato il giornalista Enrico De Aglio.
Lui arriva a Palermo come dirigente di polizia e negli anni 60 comincia la prima guerra di mafia, e lì lui fa tutta la sua carriera a Palermo e diventa capo della Criminal Pol, capo della squadra mobile, capo di questo, capo di quell'altro. Si associa al SISDE, cioè il servizio segreto, e poi succede che va in disgrazia perché lui viene arrestato, tra l'altro la vigilia di Natale del 92, e pochi giorni dopo viene arrestato Ina. In realtà insomma, la sua vita è veramente complessa, lunga, ed è sempre sulla scena nel momento in cui non dovrebbe esserci. Quando viene ucciso il generale dalla chiesa, è quello che arriva primo sul posto e dice la fatidica frase: ma non si può lasciarlo così, bisogna andare a prendere un lenzuolo in prefettura per coprirlo. E quando poi ritorneranno in prefettura, la cassaforte dalla chiesa sarà trovata aperta e vuota. La mia opinione è che sia stato, insomma, un tratto d'unione, ovviamente, tra Cosa Nostra e lo Stato, inteso come la Democrazia Cristiana, gli Andreottiani, Salvo e tutta questa cosa qui con cui lui è particolarmente legato, che a un certo punto il vento è girato e gli è andata male.
In chiusura per l'Italia oggi 4 medaglie alle Paralimpiadi di Milano Cortina, nello snowboard d'oro per Jacopo Lucchini e per Emmanuel Peratoner in due categorie diverse, nello slalom gigante anche in questo caso in due categorie differenti, oro per René De Silvestro e argento per Giacomo Bertagnolli, affiancato dalla guida Andrea Ravelli. Salgono così a 14 podi per la nazionale azzurra, superando il record che risaliva al 1994. Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 8.30. Un saluto da Alessandra Tomasi, grazie per l'ascolto.